Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Alla morte dell'imperatore Commodo sale al trono Settimio Severo, un africano che inizialmente segue una politica di tolleranza verso i cristiani. Qualche tempo dopo però, forse irritato a causa di sommosse giudaiche, muta atteggiamento. Nella mente degli imperatori romani il cristianesimo è ancora legato alla sorte dell'ebraismo. Rende sospettoso Settimio Severo anche il numero di cristiani sempre più alto fra i ceti elevati. Conclusione, è vietato farsi cristiani come è vietato farsi giudei. Notizie più particolari circa questa nuova ondata di persecuzioni le abbiamo dall'Egitto e in genere dall'Africa. Nell'anfiteatro di Cartagine avviene il 7 marzo dell'anno 202 il famoso martirio di Santa Perpetua e Santa Felicita. Ne possediamo una relazione commovente, una vera perla fra gli atti dei martiri, dovuta probabilmente a Tertulliano. L'avvocato figlio di un centurione che si fece cristiano in età già matura per difendere i suoi connazionali davanti alle corti dei governatori di Roma.
Per le fanciulle il diavolo preparò una vacca ferocissima, preparata fuori della consuetudine, quasi volesse fare uno sfregio al loro sesso con la scelta di quella bestia. Or dunque spogliate e avviluppate in reticelle, venivano condotte avanti. Inorridì il popolo, vedendo l'una fanciulla delicata, l'altra fresca di parto, con le mammelle stillanti. Perciò furono richiamate indietro e rivestite con tuniche fluenti. Per prima, Perpetua fu lanciata in alto dalla vacca, e cadendo rimase seduta al suolo e tirò i lembi della tunica lacerata al fianco per coprire il femore, memore più del pudore che del dolore. Quindi, chiesto uno spillo, appuntò la veste lacerata e riaffibbiò i capelli sparsi. Non si addiceva infatti a una martire subire il supplizio coi capelli sparsi, perché non sembrasse che essa desse manifestazione di lutto in un momento che doveva essere di gioia. Così si alzò e, vista Felicita abbattuta, le si avvicinò, le porse la mano e la rialzò, e ambedue stettero l'una accanto all'altra in piedi, e vinta la durezza del popolo furono ricondotte alla porta San Vivaria. Ivi Perpetua, ricevuta da un catecumeno di nome Rustico che era addetto al suo servizio, e quasi destata dal sonno, tanto era stata assorta in estasi, cominciò a guardarsi intorno e tra lo stupore di tutti disse: «Quando saremo gettati a quella vacca?» E quando udì quello che già era avvenuto, non ci credette se prima non riconobbe nel suo corpo e nell'abito i segni dello strazio subito. Quindi, fatto venire suo fratello e quel catecumeno, gli disse: «State nella fede e amatevi l'un l'altro e non scandalizzatevi della nostra passione».
Tertulliano, con un'eloquenza focosa e mordace, difende strenuamente il credo della Chiesa davanti a chiunque. Le sue opere finiscono numerose anche sui tavoli degli avvocati romani, dei governatori, dell'imperatore stesso. Leggiamo ora dall'Apologetico, opera nella quale Tertulliano cerca di sfatare i pregiudizi circolanti sul conto dei cristiani.
Ciò che noi veneriamo è un Dio unico, che tutta questa mole che abbiamo sotto gli occhi, insieme con tutto l'apparato di elementi, corpi, spiriti, ha fatto uscire dal nulla, mediante il verbo con cui comandò, la ragione con cui dispose, la potenza con cui realizzò, a ornamento della sua maestà, donde il nome Cosmos che i greci diedero al mondo. È invisibile benché lo si veda, inafferrabile benché, per un favore accordatoci da Dio, sia posto davanti ai nostri occhi, inaccessibile, benché sia concepito dalla facoltà umana. Perciò è vero e così grande. Tutto il resto che si può vedere comunemente, che si può afferrare, che si può comprendere, è minore degli occhi da cui è abbracciato, e delle mani da cui è toccato, e dei sensi da cui è scoperto. Ciò che invece è incommensurabile è conosciuto solo da se stesso. Questo è ciò che dà un'idea di Dio, il fatto cioè che Dio è al di sopra di ogni nostra idea. Così l'immensità della sua grandezza lo presenta a noi, nello stesso tempo noto ed ignoto. E questo costituisce il grande errore di coloro che non vogliono riconoscere colui che non possono ignorare.
Gli imperatori esitano e ha ragione, già troppo si è perseguitati i cristiani come persone da sottomettere, ma ora incominciano a capire che la Chiesa è una potenza spirituale e che la croce di Cristo non può che giovare al buon governo dello Stato. Settimio Severo lo intravede confusamente negli ultimi anni del suo impero. Subentra così ovunque una relativa calma, si respira un po' di tranquillità e la Chiesa dilata ulteriormente i suoi confini. Nel 225 sale al trono Alessandro Severo, di nobili sentimenti e coscienzioso del suo dovere. È l'imperatore che tratta i cristiani con maggiore benevolenza. Tollera persino numerosi fedeli tra il personale di corte e conversa amichevolmente con uno dei più dotti teologi del tempo, Giulio Africano. Qualche suo biografo scriverà che Alessandro ha fatto erigere un tempio a Cristo per assumerlo fra gli dei dell'impero, e che nel suo sacrario tiene, fra i tanti idoli, anche il crocifisso. Ma quando Alessandro Severo viene assassinato nell'accampamento sul Reno e dall'esercito la porpora imperiale è assegnata a Massimino Trace, il primo barbaro sul trono dei Cesari, la Chiesa ha nuove sventure. Come Trace perseguita tutti i fautori del suo predecessore, così infierisce in modo speciale contro i cristiani che erano stati rispettati. Prende di mira soprattutto l'alto clero. Papa Ponziano deve andare in esilio in Sardegna e molti vescovi sono fatti segno d'ostilità. Le cose si aggravano sotto Decio, il quale, volendo dare all'impero in rovina una restaurazione in grande stile, considera i cristiani il pericolo numero uno dello Stato. Procede perciò con tale decisione e così spietatamente che la sua persecuzione è di una proporzione superiore a tutte le precedenti. In un editto della fine del 249 ordina a tutti i sudditi di offrire agli dei, insieme alle mogli e ai figli, un sacrificio propiziatorio. A chi sacrifica è rilasciato una specie di certificato che gli permette di essere lasciato in pace, ma contro chi si rifiuta si ricorre a tutti i mezzi: carcere, confisca dei beni, esilio, lavori forzati, poi, crescendo in asprezza, la tortura e finalmente, in alcune circostanze, anche la pena di morte. Una parte di cristiani, presa alla sprovvista, non ha la forza di difendere la fede e diventa apostata. Sono i lapsi. ne scrive il vescovo di Cartagine, Cipriano.
Taluni, oh vergogna, di tutto dimentichi e in tutto degeneri, non attesero nemmeno di salire agli altari pagani quando venissero catturati, non attesero d'essere interrogati per rinnegare la fede. Prima della battaglia vi furono molti vinti, abbattuti senza zuffa, non permisero neppure che sussistesse l'apparenza d'aversi sacrificato agli idoli cedendo alla forza. Correvano spontaneamente là in piazza, s'affrettavano di proposito alla morte spirituale come soddisfacendo un'antica brama, come se incontrassero un evento voluttuosamente ricercato. E poté un servo di Dio tenersi là ritto in piazza dinanzi a quegli altari? Poté parlare e rinunziare a Cristo? Colui che già aveva rinunziato al diavolo e al mondo? Non doveva sembrargli un rogo quell'altare a cui si era appressato col proposito di darsi la morte? Non avrebbe egli dovuto rifuggire inorridito, come se dovesse annientarlo e incenerirlo il fuoco di quell'ara diabolica che egli vedeva fumigare con puzza soffocante? Ah, misero, tu portavi con te l'offerta e la vittima per far sacrificio agli dèi, mentre tu stesso t'accostavi alle are come offerta e come vittima, cioè vi immolavi la tua redenzione, e a quella fiamma micidiale tu davi in pasto la tua speranza e la tua fede.
La lotta fra i magistrati romani che invitano a rinnegare la fede per far cessare la tortura e l'insistenza dei fratelli di religione più forti nel sopportare i patimenti per amore di Cristo riassume un po' i motivi della storia della Chiesa in tutti i tempi. Ci sarà sempre chi rinnegherà Cristo, come sempre ci saranno martiri, come sempre ci sarà un potere che cercherà di reprimere la libertà di culto. A questo potere risponde Tertulliano. Leggiamo ancora dall'Apologetico.
Noi adoriamo un Dio unico, che tutti voi, in forza della natura vostra di uomini, conoscete, davanti ai cui fulmini e tuoni tremate, mentre per i suoi benefici vi rallegrate. Tutti quanti gli altri che voi ritenete essere dei, noi sappiamo che sono demoni. Tuttavia, s'appartiene al diritto proprio dell'uomo e alla facoltà di decidere concessagli dalla natura, che ciascuno adori ciò che ritenga di dover adorare. E la religione che ciascuno segue non è né di danno né di vantaggio per gli altri. Ma non s'appartiene neppure alla religione di costringere a seguire una determinata religione che deve essere accettata per adesione spontanea, non per via di violenza. Persino le vittime si richiedono ad un cuore disposto ad offrirle. Così, se anche ci costringete a sacrificare ai vostri dèi, non farete per niente cosa gradita ai vostri dèi. Non desidereranno, infatti, sacrifici da chi non è disposto a farli, a meno che essi siano litigiosi. Ma Dio non è litigioso.
Era la sesta puntata della Piccola Storia della Chiesa, le voci di Marco Guadagnini e Norman Mozzato, la realizzazione tecnica di Emanuele Donnini, consulenza musicale Massimo Lalia, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.